pur rimanendo seduti, diciamo un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori. Maria, madre della famiglia, prega per noi. Questa mattina mi ha telefonato il Papa di salutare le sante suore che sono il Santissimo Nome di Gesù. E invece mi ha detto di salutare anche Don Secondo, che è parroco di San Gaetano, con qualcuno dei suoi. San Gaetano, di là. Poi di quei che sono attorno a San Giuseppe, perché oggi è la festa di 19 marzo, ieri, ma la festa liturgica l'abbiamo fatta oggi, stamattina abbiamo fatto una bella celebrazione, né, a San Giuseppe, sì. Poi i miei amici di Cirie, che sono venuti a assicurarsi che non tornassi indietro. E tutti gli altri, va bene. Bene, questa è la sesta puntata e dovessimo fare così soltanto una specie di elenco di quello che è avvenuto. La prima volta ci siamo domandati come si parla della famiglia nella Bibbia e più ancora i tipi di famiglia che è presente nella Bibbia sono tutte sante, mai più, ce ne sono di tutte le qualità. La Bibbia è attraversata, dice il Papa, dalle famiglie e Dio le amate partendo dalla situazione in cui erano. Secondo capitolo, ci sono delle sfide. E la domanda è proprio quasi inutile. Nel mondo contemporaneo, quali sono le sfide della famiglia? Non finiremmo mai. Ne abbiamo puntualizzate insieme con il Papa qualcuno. Il terzo capitolo, che ha avuto, mi sembra, il suo interesse, come Gesù si è incontrato nel Vangelo con le realtà familiari. Il Vangelo noi potremmo ricostruirlo ben seguendo Matteo, Marco, Luca e così via, ma potremmo ricostruirlo invece partendo dagli incontri di Gesù. Ha avuto incontri con ogni tipo di persone, di famiglie o di appartenenti alle famiglie, e di lì abbiamo anche imparato un come, che è il come di Gesù. La quarta puntata, che forse è la più ricca di contenuto, dove il Papa prende in esame la lettera di San Paolo ai Corinti, soprattutto l'inno all'amore della lettera di San Paolo ai Corinti, e la spiega dicendo in famiglia questo inno all'amore. Come si può vivere? Perché è solo rivitalizzando l'amore che noi possiamo parlare di famiglia e di famiglia che abbia una consistenza, capacità di luce, capacità di vincere gli ostacoli, capacità di giungere al suo compimento. La volta scorsa, e ci ha anche impegnato molto, un capitolo molto bello, molto significativo, anche di grande attualità. Che tipo di educazione, che tipo di atteggiamento e conseguentemente di educazione nei confronti di quella grande capitale della famiglia, non so come dire, che sono i figli. Questo è stato, per così dire, l'elenco delle cose fatte finora. Questa sera cerchiamo di vedere un pochino di tutta questa stupenda esortazione alcune linee portanti. La volta prossima dedicheremo un capitolo che è sicuramente di grande valore, che riguarda come la Chiesa, in nome di Gesù, deve posare lo sguardo sulle famiglie ferite, separati, divorziati, separati, divorziati, risposati, quelli che sono in difficoltà, e sarà, lo guarderemo tutto la volta prossima, il 3 aprile, lunedì 3 aprile, perché è di una anche ricchezza particolare e anche di una prospettiva, direi, tutta nuova con cui la Chiesa si pone di fronte alle realtà familiari, non in sé. Cosa dice Dio del matrimonio, come l'ha fondato, quali caratteristiche deve avere, qual è il disegno di Dio sulla famiglia, che è tutto sicuramente di grandissima importanza, perché la strada è il binario. Però oggi ci troviamo di fronte a tante famiglie che il Papa chiama ferite, separati, colpevoli, incolpevoli, divorziati, colpevoli, incolpevoli, divorziati, risposati, sono proprio da tenere ai margini, oppure le famiglie ferite. Ed è un capitolo di grande, grandissima importanza. Questa sera vedremo alcune linee così portanti, un po' l'anima, in qualche modo, come è possibile dire in poco tempo, l'anima di tutto il documento. Provo a farne un piccolo indice, poi vediamo quello che riusciamo a fare. Il primo punto è quello che occuperà un pochino l'introduzione, che se c'è un'anima che la comunità cristiana è dentro di essa, coloro che sono responsabili della vita della Chiesa, se c'è un'anima che tutti dobbiamo mettere in evidenza, è l'animo del buon pastore. Il buon pastore è il criterio con cui la comunità cristiana tutta, sacerdoti e laici, chi ha delle responsabilità e chi è testimone, il punto prospettico con cui guardare la famiglia, e sarà l'introduzione a questa serata. Il secondo punto, quanto ci riusciamo, questa visuale di Chiesa, questa visuale di Chiesa sulla famiglia, richiede che la comunità cristiana si metta allo specchio, si domandi: ma siamo all'altezza di quello che è l'animo del buon pastore oggi, la famiglia? Il terzo punto che faremo, se ci arriviamo, ma vediamo, qual è alcune indicazioni pratiche, dicendo la vita coniugale, la vita familiare indubbiamente è un cammino. Tutti noi abbiamo sperimentato, da protagonisti o meno, che il primo giorno della famiglia non è come quello del secondo anno, del decimo anno, del quindicesimo anno. Allora, in questo cammino c'è qualche orientamento che ci aiuti a realizzarlo meglio, questo itinerario. E poi una domanda importante. L'amore può sopravvivere all'abitudine? Che posto ha il dialogo? Le ultime cose sono, ma non perché ultime, meno importanti, ma basta darne il titolo per dire quanta importanza ha. Che parte ha Dio nel comporsi della nostra vita familiare? Come possiamo trasmettere? L'ultima cosa credo che riusciremo a fare, non è tutto, ma si può, si deve mettere in conto una crisi. Ecco, questo è un po' l'indice di oggi, se riusciamo a fare tutto. Tanto voi sapete che basta alzare la mano, ci stiamo addormentando, via. Ecco, oppure ho bisogno di una spiegazione, via. Ecco, perché queste serate, se hanno un valore, meno così le sento, hanno un valore perché si costruiscono insieme. Io non soltanto oggi, queste pagine le ho preparate quest'estate, le ho riviste la settimana scorsa e le ho riviste oggi, però al solo trovarmi davanti a voi sento che devo già cambiare qualcosa. Perché sono sere che si costruiscono insieme, non è una lezione, sia pure, non che voglia mettermi a quel livello lì, ma per fare un esempio, non è una lezione d'università, la lezione, le dispense, lo studio, l'esame. C'è qualcuno che ha la lettera maiuscola, che è presente tra i suoi, dove due o tre io sono in mezzo a loro, qui siamo più che due o tre. E quindi mentre parlo, mentre ascoltate, perché questa è un po' la dinamica, non ce n'è una diversa in questo momento, ci mettiamo in ascolto di qualcuno che non è nel tabernacolo della Chiesa solo, non è in paradiso solo, è tra noi oggi, perché lui abita là dove la comunità cristiana, piccola o grande, è riunita. E allora, visto che si costruiscono insieme tra noi e con qualcuno che pur non avendo una sedia è presente, tentiamo questo iter come ci è possibile. Siamo sempre piccoli davanti all'infinito. Siamo sempre piccoli davanti a quello che Gesù dice, è, fa, compie. E allora andiamo un po' per tentativi, tanto nel dire quanto nel percepire. La prima cosa è quale strada la Chiesa, la parola Chiesa, quando la pronuncia Papa Francesco, ha mai solo il significato Papa, Vescovi, Preti, Frati e Suore. La parola Chiesa vuol dire popolo di Dio, famiglia di Dio, e per noi famiglia di Dio radunata in un posto. È per caso che ho un microfono in mano, ma Dio non guarda me. Guarda la famiglia, e dentro questa famiglia faccio come sono capace la mia parte. Ma dire Chiesa vuol dire popolo di Dio, famiglia di Dio, e per noi la famiglia di Dio radunata in un posto. E allora cosa dice il Papa a questa Chiesa, a questo popolo, qualunque sia il tipo di presenza, di responsabilità, di testimonianza che ciascuno si senta di dire o di dare per chiamata o anche solo occasionalmente. Il Papa spinge tutti a percorrere una via sola che è sempre essenziale. La via dell'amore, ce l'avete nella prima riga. E dice con realismo: una via dell'amore passo dopo passo. Dire amore delle volte sembra vuol dire l'universo intero e poi ancora più. O può sembrare l'amore possibile adesso. Il Papa privilegia questa strada, la via dell'amore che è sempre grande, perché l'amore è il riflesso nel mio cuore dell'infinita carità con cui Gesù è venuto a dare la vita. Però questa strada dell'amore si compie un passo dopo l'altro, qui e ora. E questa strada, in sintonia con Gesù, se percorsa con Lui, con l'anima del buon pastore, passo dopo passo, e non in un'edizione straordinaria, oppure nell'enciclopedia Treccani con tutti i suoi volumi, passo dopo passo accende nel cuore di ognuno, della coppia, della comunità credente, la luce con cui occorre vedere. Allora l'animo del buon pastore, più che un librone da leggere in antecedenza, oppure una preghiera pur utile da fare in un momento straordinario, è l'anima con cui familiari si cammina di fronte a tutti e quindi di fronte alla famiglia in sintonia con Gesù. Per questo l'ha chiamato la via dell'amore, perché non c'è un momento nella vita di Gesù che non sia amore. Non c'è un passo dell'esperienza del Dio fatto uomo che non sia amore. E questo vale per me, per te, per tutti. L'animo del buon pastore. Intanto mi pareva, se posso dire un'impressione, vale quello che vale, un'impressione mia, che il Papa parli alle famiglie, ma ci dà una chiave di lettura di tutta la vita. Non è che apre il capitolo famiglie e dice con le famiglie fate così, ne apriamo un'altra con i ragazzi o con i vecchi. Mai più. La via dell'amore è di tutti ed è di sempre. E pertanto parla alle famiglie, ma apre la finestra su quella che è la lettura della vita. Dopo aver detto che questa strada la percorriamo con pienezza, non è un limite farla a piccoli passi, perché il piccolo passo, quello possibile, è il tutto che mi è consentito. Non sarà un passo degno di Madre Teresa, ma è un passo che è il pieno, il massimo, il tutto delle mie capacità. Il piccolo passo non è una diminuzione, è il realismo del tutto, il tutto dell'amore per me che sono piccolo si realizza nel piccolo passo. E dice che questi piccoli passi sono anche un itinerario che determina un processo, un cammino. Non ci sono soluzioni standard. E come nella famiglia non c'è mai una giornata che faccia da standard a ieri o a domani. Il cammino è sempre nuovo, perché la vita è sempre nuova. E il Papa quindi, mettendoci da un lato l'animo del buon pastore, i piccoli passi vissuti a misura del possibile ma con pienezza, in un cammino che non si arresta mai, guarda sicuramente alla famiglia, ma in una parola ci dà la legge della vita, in qualsiasi rapporto fra noi. Noi siamo chiamati a vivere questa legge della vita, che è quella dell'amore, dei piccoli passi, di un itinerario che matura sempre di più o se si arresta, riprende il cammino. E dice questo, che Gesù fa luce e ci fa scoprire volta per volta chi siamo e come dobbiamo fare, e non tocca a noi, credo che lo dica a noi in modo speciale, imporre come fosse qualcosa che schiaccia delle verità indiscutibili, delle verità in quel momento forse irraggiungibili. Non vuol dire che l'insegnamento di Gesù debba essere qualche volta diminuito, no, rimane sempre quello in tutta la sua interezza. Ma se voglio arrivare sul vino, comincio a camminare nei sentieri percorribili. E questo senso del realismo, dove c'è il tutto, la meta, i passi, lo sviluppo. In una affermazione che mi aveva colpito, dice che la famiglia, ma come ogni realtà umana, vive la crescita, il consolidamento, l'approfondimento, se ha se per grazia di Dio può raggiungerlo, la pienezza. Non mi piacciono queste tre cose qui: la crescita, consolidamento, approfondimento. Una domanda importante che il Papa ci fa è questa: davanti alla realtà familiare, che è complessa, non è definibile a matita come fa un geometra, un architetto quando disegna una casa, la realtà è complessa, non è ferma allo stesso punto, è dinamica. E allora dice, più che puntare su schemi sacramentali, per dire in parole povere, puoi fare o non puoi fare la comunione, ma questo lo vedremo il 3 aprile, più che puntare su schemi sacramentali, su schemi di evangelizzazione. Cioè il Papa dice, pensa a Gesù quando ha cominciato a parlare per le strade, sul monte o in riva al lago. Non ha detto tutto, non ha preteso tutto, non ha chiesto delle carte d'accesso, ha portato un annuncio di luce e di gioia che a poco ha portato frutto. Anche noi di fronte alla realtà familiare siamo chiamati a tornare, ma non è un tornare perché sarà sempre così, a questo annuncio di Gesù presente, di Dio amore, di Cristo Salvatore, che in quell'ora della storia, in quell'ora della vita, porta sempre qualcosa di luminoso e di incoraggiante. Non tanto uno schema sacramentale, puoi fare o non puoi fare, ma un percorso, una strada, come ha fatto Gesù quando incontrava la gente, dove non ha preselezionato quelli che lo ascoltavano, ma a tutti ha dato, si è chiamato Vangelo per questo, buona notizia, il lieto annuncio della salvezza. Sono Dio e sono ora qui con te. Non posso che darti luce, non posso che darti speranza, non posso che darti fiducia. E dice una parola che, di cui non ci soffermiamo tanto, ma perché il tempo vola. Ecco, ma dice che tutta la vita coniugale, ma come tutta la vita, è collocata fra due abbracci. L'abbraccio con cui siamo stati plasmati la prima volta, l'abbraccio quando giungeremo a destinazione, bussando a quella porta, e tutto quello che c'è in mezzo va illuminato, gestito in verità e amore, con le caratteristiche dell'abbraccio. Questo è il primo punto, se mi sono spiegato bene, sì? No? Resistete ancora? Posso andare avanti? Siete perfetti, nessuno è bravo come voi. Una seconda cosa, ed è il secondo punto, questo basta qualche domanda, ma è quanto mai provocante, provocatoria, impegnativa, che non ci lascia disimpegnati. Davanti a questa proposta, vivere con ogni realtà familiare, con l'animo del buon pastore, nel senso che ho detto, la meta è la strada, dove il congiungimento insieme non è così scontato, c'è la fatica del cammino. Davanti a questo, qual è il volto della Chiesa? Ancora una volta Chiesa, non Papa, Vescovo, Vicari, preti, suori e frate, il popolo di Dio, qual è il volto che deve avere? E allora dice queste due parole e le lascio lì, tanto sono impegnative. Dice che il compito della Chiesa, del popolo di Dio, è di rendere, non tanto di fare delle iniziative per la famiglia, perché sono utili, necessarie e importanti, ma questa funzione credo ci provoca, è di rendere familiare il volto della Chiesa. Cioè, la Chiesa non è solo liturgia, che non è solo catechesi, che non è solo opere di carità fraterna. La Chiesa è chiamata a vivere al suo interno, fra tutte le componenti, anziani e bambini, giovani e adulti, sposati e no, a vivere una realtà familiare, cioè dove l'amore reciproco, l'amore scambievole, l'unità cercata, voluta, vissuta fra i membri, diventa la casa, la vera chiesa, la casa grande, la chiesa, in cui ogni famiglia può trovare il suo spazio nella situazione in cui è. C'è bisogno molto di più che fare qualcosa in favore delle famiglie, pur importanti. C'è bisogno di rendere familiare, o ancora più chiaramente rendere familiare, cioè uno stile di famiglia in tutta la Chiesa. È qualche cosa molto molto banale. Noi che veniamo a messa anche ad orari fissi, stentiamo a scambiarci il segno della pace, stentiamo a avvicinarci con stili di conoscenza, molte volte rischiamo di rimanere anonimi. La chiesa liturgica non è la chiesa famiglia, può diventare la chiesa famiglia, perché la caratteristica della chiesa non è celebrare liturgie. La prima caratteristica è vivere amatevi come io vi ho amato. E se farete così abiterò sempre in mezzo a voi, che siate in una chiesa tempio di mattoni o che siate lungo la strada. Costruire la chiesa significa costruire l'amore scambievole da cui nasce la presenza di Gesù in qualunque luogo ci troviamo. Nell'abitazione, per strada, sulla piazza tra amici. E questa è la sfida più grande del nostro tempo. Perché essendo un po' abituati che per trovare Dio andiamo in chiesa, ed è anche giusto, dobbiamo reinventare i rapporti personali suggeriti dall'amore reciproco e dalla ricerca di unità e di armonia fra di noi, perché la Chiesa ci sia sempre fra noi, Dio sia sempre fra noi, in strada come nel Tempio. È qualcosa di molto grande che chiede il Papa. La dimensione familiare della Chiesa, e dirà, stasera non ci arriveremo perché vedo che il tempo corre, dirà che di fronte alle famiglie di divorziati, risposati, con figli a disagio, la famiglia che non è più così realizzata, quella di origine, spesse volte si gioca addirittura sui figli, è la comunità parrocchiale, la comunità ecclesiale, ma non qualche ente, il popolo di Dio, che fa da casa, da famiglia, ai figli che non si trovano più nella propria. Noi facciamo presto a dire che Papa Francesco parla bene. A Natale ero a pranzo da mio fratello con i miei nipoti. E durante pranzo mi dicono: zio, hai sentito il Papa? Sì, sì, questo è proprio un Papa in gamba, eh? Sì, 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 sì. Parla proprio bene, sì, 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 sì. Lo ascoltano tutti, ma sì, sì, sì. Ecco, ci voleva uno così. Alla fine dico, eh sì, ci voleva, però bisogna anche ascoltarlo. Voi doveste andare in chiesa, dovete chiedere al vigile dov'è, che non sapete trovare la strada della chiesa. Ecco, perché non so da quanti anni i miei nipoti non vanno in chiesa, malapena sanno che lì nella carta geografica c'è e ci passano davanti perché la strada passa di lì. Va bene, il Papa parla molto bene, però bisogna anche ascoltarlo, come dobbiamo ascoltarlo noi quando chiede un cambiamento di paradigma, di prospettiva alla comunità ecclesiale, come dire, le ci fanno incontrare Gesù, ma l'incontro con Gesù prosegue quando usciamo dalla Chiesa, non finisce lì. E non finisce e non prosegue soltanto singolarmente, ma collettivamente, come insieme, come famiglia di Dio. E questa è la seconda cosa. La terza cosa è l'uso che il Papa fa della parola tempo. Dice, per fare strada ci vuole del tempo. E subito ho pensato, certo, non basta un anno di matrimonio, 10, 15, 20. No, 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 dice di più. Dice che bisogna saper gestire il tempo. E l'ultimo paragrafo, questo cammino è una questione di tempo, al fondo di pagina 1. Ma faccio più presto a leggerla. L'amore dice, l'avete trovato al fondo di pagina 1, l'amore dice ha bisogno di tempo disponibile e gratuito che metta altre cose in secondo piano, e dice ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la relazione. Questa parola tempo è importante, magica. Ho pensato che vale per le famiglie, vale per me. Mi chiedo, per fare un esempio, se quando confesso do tempo per esprimersi, se quando cercano qualcosa do tempo per capire bene cosa vuol dire e non soltanto fare un adempimento oppure dare una ricetta. Parlo per me, è un pericolo che corro, quello di dare delle ricette. Ma Dio non è un elargitore di ricette, è un amore personalizzato che impiega la vita. E anche lui ha avuto bisogno di tempo. Pensate al Vangelo di ieri, con il Samaritano. Anche lui ha avuto tempo. Queste cose che sono importanti nella famiglia, nella coppia come tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle. Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, che sia segno di vita, per condividere progetti, ascoltarsi, guardarsi, apprezzarsi, rafforzare la relazione. Poi l'ho messo in corsivo, il corsivo è mio, non è del Papa. Ho pensato che andasse bene così, là, insomma. A volte il problema è il ritmo frenetico della società o i tempi imposti dagli impegni lavorativi. Altre volte il problema è il tempo che si passa insieme, anche lì il corsivo è mio, non è del Papa, non ha qualità. Condividiamo solamente uno spazio fisico, ma senza prestare attenzione l'uno all'altro. È importante aiutarsi per imparare a incontrarsi in quei momenti, a fermarsi l'uno di fronte all'altro, e anche a condividere momenti di silenzio che li obblighino a sperimentare la presenza del coniuge. Il Papa ci dice che è importante fare strada, ma anche come fare strada. E queste osservazioni sul tempo a me sono servite, ma credo che valgano per tutta la vita. Noi siamo sempre di corsa. E poi magari ci fermiamo così a cercare o a fare messaggi, ma la persona che è immagine di lassù vale tutti i messaggi messaggini, specie se il coniuge, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, il nonno, la nonna. Gestire la relazione nel tempo con queste caratteristiche mi sembra di grande, grande importanza. E vedo che da quello che ho visto sui volti condividete anche voi. Aggiungo, e sono all'inizio di pagina 2, quindi provo a fare un po' più in fretta, le famiglie un po' più realizzate facciano da apprendistato per le famiglie, specialmente giovani. Le famiglie programmare momenti per stare insieme gratuitamente. Ad esempio cita i tempi di ricreazione coi figli, i vari modi di celebrare le cose importanti, gli spazi di spiritualità condivisa. Dice, e sono le ultime tre righe di quel capoverso, questo è di somma importanza, perché l'amore sopravviva all'abitudine. La consuetudine, l'abitudine, è un grande corrosivo dell'amore. Io ricordo un augurio che mi aveva colpito molto, per una certa occasione, penso, forse per l'onomastico, avevo ricevuto un libro, mi aveva regalato un libro, qualcuno aveva sentito che mi erano piaciuti, li avevo visti in libreria, ci sono tre volumi, adesso saranno forse anche addirittura esauriti, in cui ci sono i salmi commentati da fotografie, il salmo sulla sinistra e una bella fotografia sulla destra. Mi hanno regalato questo per, mi pare, per l'onomastico. La dedica era una raccomandazione, forse perché avevano capito che magari era un po' troppo frenetico. E allora la dedica era questa: a te che sai inventare ogni giorno la vita senza badare all'abitudine, questo con tanti auguri. Mi avevano capito, hanno detto questo che bisogna anche lì correggiamo un po' la direzione, me l'hanno fatto in forma di regalo. A te che sai inventare la vita, il rapporto in famiglia è sempre da inventare, perché l'amore sopravviva all'abitudine, altrimenti quando non si sa che fare col tempo condiviso, l'uno o l'altro, ma penso sia indovinato, finirà col rifugiarsi nella tecnologia, inventerà altri impegni, peggio, cercherà altre braccia o scamperà da un'intimità scomoda. È un'analisi mica superficiale. Andiamo al punto successivo, il dialogo. Questo lo leggo perché faccio più presto a leggerlo che a dirlo, e intanto recupero 10 secondi. Il dialogo, il saper dialogare in coppia tra genitore e figli, tra fratelli, tra le diverse età della vita, è una modalità privilegiata, indispensabile per vivere e esprimere l'amore nella vita coniugale e familiare. Richiede un lungo e impegnativo tirocinio. Dialogare ha bisogno di scuola. Uomini e donne, adulti e giovani, hanno modi diversi di comunicare, usano linguaggi differenti, il modo di fare domande, la modalità delle risposte, il tono utilizzato, il momento e altri fattori possono condizionare la comunicazione. Darsi tempo di qualità, che consiste nell'ascoltare con pazienza e attenzione finché l'altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Ecco, questo mi sento confessando. Ho lasciato il tempo perché potesse dire tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Quindi vale per tutta la vita. Questo richiede l'ascesi. Noi in Quaresima non mangiavamo carne il venerdì, ma non è che ci abbia cambiato la vita. Invece l'ascesi richiede di non incominciare a parlare prima del momento adatto. Invece di iniziare a offrire, bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l'altro ha di dire. Molte volte io parlo per me, capita che l'altro comincia a dire e io già abbozzo la risposta, come avessi una ricetta pronta. Ma chi credi di essere? Ascolta, capisci, eventualmente dici. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente. È bello questo. Senza rumori nel cuore e nella mente, spogliarsi d'ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. Spesso non c'è bisogno di soluzione ai propri problemi, ma di essere ascoltati. Si tratta di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha il diritto di esistere, a pensare in maniera propria, autonoma, a essere felice. Quest'arte del dialogo, credo, è un'arte che richiede altro che tirocinio, parlo per me. No. Perché saper accogliere totalmente l'altro, prima di sfoderare una ricetta, è amore più maturo. Non è soltanto istintività, così. Andiamo avanti, incoraggiare le famiglie a crescere nella fede. Leggo soltanto le prime righe perché voi queste cose le intendete con certezza, con animo aperto, con disponibilità, e le avete anche tante volte vissute, per quello che conosco di voi. Dice che è bene esortare alla direzione spirituale, ad esempio non un confessore qualunque, ma un confessore almeno periodicamente con cui si possa dialogare un po', perché la direzione spirituale è importante. Quando vado a confessarmi non ho solo bisogno che mi tolgano i peccati, ed è già tanto, non ho soltanto bisogno che mi aiutino ad andare oltre, ed è già tanto, ho bisogno che mi si dica anche qualche come, non so quanto spazio dai alla parola di Dio, alla meditazione, quanto spazio dai alla tua preghiera, oppure quanto spazio dai al tuo dialogo spontaneo con Dio. Ecco, quando vado a confessarmi ho anche bisogno di aiuti. E possibilmente, anche se magari non consecutivamente, ma a puntate magari alternate, possibilmente vado da chi mi conosce per poter essere aiutato non soltanto a cancellare il passato, che è importante, uscire con la pagina bianca è importante, e non soltanto per qualche così rimedio occasionale, ma che riguardi anche un po' la mia identità, la mia persona, il mio percorso, mi faccia un aiuto a diventare chi devo, non soltanto cosa devo fare, ma chi devo essere. Lo faccio abbastanza frequentemente, questo di mettermi in ascolto di qualcuno che mi conosce, che individui meglio la mia personalità e la mia identità, non soltanto fai questo o non fare quello. Ecco, dice quello, e poi successivamente c'è una frase importante, saper pregare insieme. Dice, la famiglia che prega unita resta unita. Oggi abbiamo più che mai bisogno. Dove si può? Come si può? Il Papa dà mai delle regole, perché Dio non è una regola. La nostra vita è una risposta all'amore di Dio. Oggi è importante che mi fermi di più, non so, su una pagina di Vangelo, domani magari che dica meglio, però della Rosa. Dio non è una regola. Noi dobbiamo preoccuparci, questo sì, di dare la miglior risposta al suo amore, questo sì, e di farci aiutare dal coniuge, dai figli, da famiglie riunite insieme, da un sacerdote, da quella che chiama la direzione spirituale. Un giorno, l'ho detto una volta alle 11 a messa, non so se c'era qualcuno di voi, che una volta un bambino della comunione mi ha chiesto, avevamo guardato le nostre carte d'identità e in quell'occasione insieme a loro ho anche fatto la carta d'identità di Dio, come potevamo costruirla insieme. E i bambini fanno sempre le domande più. Mi chiedono, ma del tuo nome sei contento? Che nome vorresti avere? E io in quel momento ho dato una risposta che è centrata per tutta la vita, ma è centrata anche per quel momento lì. Ho detto, dovessi andare all'anagrafe e cambiarmi nome, vorrei scrivere risposta all'amore, essere con la vita una risposta all'amore. Credo che sia questo, no? Dio non è una regola. Molte volte l'abbiamo incapsulata in una regola, in gesti e frasi preordinati come fossero l'assoluto. Sono stati certamente d'aiuto, uno steccato serve per non uscire dai posti dove dobbiamo stare. Ma lo steccato non è la vita. La vita è la risposta all'amore. Lasciamo questo, che andiamo al punto successivo, dove il Papa dice che la famiglia, la casa, è il luogo privilegiato per trasmettere la fede. E dice, tutte le famiglie fanno questo. occorre farlo bene. Lui dice come farlo bene. Presuppone che i genitori vivano l'esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di averne bisogno. È fondamentale che i figli vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente importante. Cioè, dice dopo, vedendo la famiglia vivere, si potrebbe dire, senza andarlo a cercare nella Sacra Scrittura, nella lettera di San Giovanni, noi abbiamo creduto all'amore. Io sono arrivato alle 10 e sono a metà, e voi siete bravi, avete resistito. Provo ancora a dire qualcosa, meno come titoli, a pagina 3. Su nel capoverso in cima lo riassumo un poco. Dice che bisogna mettere in conto le crisi in una famiglia, perché una famiglia come crisi, senza difficoltà, se esiste, è un caso molto raro. Positiva, dice, ci vuole del coraggio a dire questo, ma Papa Francesco, mando un bacio in fronte tutte le mattine, lo dice, sono parte integrante della sua drammatica bellezza, nel cammino della famiglia, nella sua bellezza, che talvolta è drammatica, c'è anche il tempo di crisi. Crisi che vuol dire tante cose, una crisi abissale come una crisi temporanea, un leggero inclinamento come uno scontro che dura qualche giorno, ecco. Ma però bisogna metterle in conto, e dice, fanno parte della sua drammatica bellezza, dicendo non è tutto scontato. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta a una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell'unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità di una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che l'intensità della vita condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all'esperienza matrimoniale. Dice, in nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento, a una mediocrità da sopportare. Sono tutte studiate le parole, molto belle, dove dice, se hai una difficoltà punta i piedi, il meglio finirà per avvenire, c'è un di più oltre la galleria, oltre i tempi facili, oltre i tempi di ricerca. E dice, è la nasconde una buona notizia. Dice, non è bene nascondersi in un silenzio meschino e ingannatore, ma se sei ascoltato e capito, non nascondere difficoltà, le comunichi. Ecco. So che questo mi sembra importante. Oggi è troppo facile arrendersi, anche perché lo dice subito dopo, e anche subito dopo lo leggo per risparmiare almeno 10 secondi. Dice, oggi si passa troppo facilmente da quello che si ritiene un vertice da pagamento a andiamocene ciascuno per proprio conto. Bisogna cogliere questi momenti non sempre facili come un'opportunità. Leggiamo quel capoverso lì, lo leggo e faccio, recupero qualche secondo. È diventato frequente, poi sembra proprio di leggere la cronaca, la stampa di questa mattina, è diventato frequente che quando uno sente di non ricevere quello che desidera o che non si realizza quello che sognava, ciò sembra essere sufficiente per mettere fine ad un matrimonio. Aggiunge, l'ho messo in corsivo io, così non ci sarà matrimonio che duri. A volte per decidere che tutto è finito basta una delusione, un'assenza in un momento in cui si aveva bisogno dell'altro, un orgoglio ferito, un timore indefinito. Ci sono situazioni proprie dell'inevitabile fragilità umana alle quali si attribuisce un peso emotivo troppo grande. Molte volte le distanze, le separazioni, invece di diventare opportunità, sono momenti emotivi a cui si dà un peso troppo grande. Per esempio, e la stampa di stamattina sembrerebbe dire, la sensazione di non essere completamente corrisposto, le gelosie, le differenze che possono emergere fra i due, l'attrazione suscitata da altre persone, i nuovi interessi che tendono a impossessarsi del cuore, i cambiamenti fisici del coniuge e tante altre cose che più che attentati contro l'amore, è bella questa parola, attentati contro l'amore, sono opportunità che invitano a ricrearlo una volta di più. Con la frase di prima dice che ogni buona crisi nasconde una buona notizia. Il capoverso successivo anche è sotto gli occhi di tutti. Leggo ancora questo se siete contenti. Resistete ancora. Resistete ancora. Resisti, sì. Maria, resisti, sì. Allora. Mette, fa la fotografia di quello che vuol dire immaturità e oggi molte coppie non vanno avanti perché si è profondamente immaturi. Se tutti fossero persone maturate normalmente, le crisi sarebbero meno frequenti e meno dolorose. Ma il fatto è che a volte le persone hanno bisogno di realizzare a 40 anni una maturazione arretrata. Il colore rosso è mio, non è del Papa, ma mi sembrava utile. Che avrebbero dovuto raggiungere alla fine dell'adolescenza. A volte si ama con un amore egocentrico, proprio del bambino, fissato in una fase in cui la realtà si distorce e si vive il capriccio che tutto debba girare intorno al proprio io. È una fotografia impietosa ma reale. È un amore che grida e piange quando non ottiene quello che desidera. A volte si ama con un amore fissato ad una fase adolescenziale, segnato dal contrasto, dalla critica acida, dall'abitudine di incolpare gli altri, dalla logica del sentimento e della fantasia, dove gli altri devono riempire i nostri vuoti o sostenere i nostri capricci. Una foto impietosa, ma reale. Aggiunge. Ciascuno deve essere molto sincero con se stesso per riconoscere che il suo modo di vivere l'amore ha queste immaturità. Per quanto possa sembrare evidente che la colpa sia dell'altro, non è possibile superare una crisi aspettando che solo l'altro cambi. Occorre interrogarsi su ciò che uno potrebbe personalmente maturare o sanare per favorire il superamento del conflitto. Sono le linee guida, le 10 sono passate, io andrei avanti fino a mezzanotte, ma sapete, bisogna... Così. Linee guida che mi pare che vengano messe in luce queste cose che sono essenziali. La famiglia perfetta non esiste, esiste una famiglia in cammino. Saper fare strada significa saper fare nell'oggi il passo possibile, che non è un limite, è il tutto che la persona può dare qui e ora, in quel giorno lì. È importante fissare la meta, perché bisogna pur arrivare alla meta. È importante avere una capacità di gestire la vita gestendo il proprio tempo nel rispetto dell'altro, nel dialogo e riempiendo il tempo, come è importante non soltanto ad avere un dialogo, ma avere anche come protagonista la parte di Dio nelle nostre case, con la parola che viene da Lui, con la preghiera. È importante che la fede brilli, illumini, faccia strada alla vita di tutti nel comporsi insieme, dove non sono tutti allo stesso livello di fede. Perché non, ma l'ho detto tante volte, perché non lo conoscesse, io sono figlio di un papà totalmente ateo. Io l'ho visto in chiesa la prima volta quando sono stato ordinato sacerdote. Eppure con lui ho fatto una strada splendida, stupenda. Io gli dicevo: papà, tu sei più bravo di me, e gli facevo vedere perché era più bravo di me, e lui si commuoveva. Però in una famiglia il livello di fede non è uguale, può essere forte per ciascuno il livello d'amore, di dialogo, di integrazione, di scoprire il positivo, di armonizzarsi insieme. Sono le linee che il Papa dà quando dice, noi non, dice a noi preti, non siamo chiamati a presentare delle strade astratte, dei documenti senza vita. Dice nella prima pagina, che non ricordo, una parola molto, molto bella, che adesso in questo momento non trovo. Non documenti freddi, non regole, strade, consapevole dell'amore del buon pastore e della risposta all'amore data da ciascuno, dalla coppia, dalla famiglia, in maniera, in tempi, in misure diversi, perché il possibile non è uguale per tutti. Lo vedremo molto bene nell'incontro del 3 aprile, che è forse il più importante, dopo quello del 4 capitolo, di tutta l'esortazione, cosiddette famiglie irregolari, come il Papa si pone di fronte a queste. Però è importante quello che abbiamo cominciato a intravedere, l'opportunità della crisi, l'opportunità delle difficoltà, il bisogno di maturità. Un amore maturo non lo si trova al banco di beneficenza, si costruisce, si conquista. E qualche volta ci troviamo davanti a delle coppie. Io avrò celebrato 1200, 1300 matrimoni nella mia vita, ho mai tenuto il conto, ma mettiamo sicuramente non di meno. Ecco, qualche volta celebravo dei matrimoni in chiesa in cui ero consapevole che 3 mesi dopo venivano a trovarmi a dire ci siamo lasciati, perché fortemente immaturi, che coniugavano la parola amore dicendo mi piace, ma voler bene non è mi piace. Chi ci ha voluto bene per eccellenza è un crocifisso, non è mi piace, è il mio tornaconto. L'immaturità, adesso questo è il livello massimo, noi quando vogliamo capire che cos'è l'amore, guardiamo Gesù, lo comprendiamo, a quel livello lì non ce ne sono tanti, io no. Però sulla strada sì, e occorre tempo, occorre capacità, intuito, aiuto di Spirito Santo per cogliere il presente, valorizzare il presente, che non si stanchi del passato, che non si illuda del futuro e che non dica è impossibile. Non è vero. In quel momento qualcosa è possibile, sarà una scintilla che però davanti a Dio vale come Madre Teresa inginocchiata sul moribondo accanto sui marciapiedi di Calcutta. Il Papa ci aiuta ad avere questa visuale qua, incontrare lo sguardo del buon pastore e fare suscitare, brillare, quella scintilla d'amore che è nascosto dentro ciascuno di noi. Lo dice a tutta la Chiesa, cioè a tutto il popolo di Dio, non a preti, frati, suore e affini, a tutto il popolo di Dio. E imparare ad amare così significa non soltanto costruire una famiglia, significa costruire la vera realtà, il vero volto della Chiesa, della comunità cristiana. Ecco, mi fermo qua e ci rivediamo il 3 aprile. Buona serata.